scout. È collegato con noi Raffaele dell'Assemblea No Frontiere, No CPR del Friuli Venezia Giulia, e con lui vogliamo capirne di più che cosa è successo al CPR di Gradisca. Nell'info se n'era parlato la scorsa settimana a proposito di scioperi della fame sostenuti da una mail bombing solidale con i detenuti del centro, ma nel frattempo si è mosso parecchio altro. Nel fine settimana c'è stato un principio di rivolta, materassi incendiati, i soliti pestaggi da parte delle guardie della prigione per migranti, dove oramai pare che sia anche arrivato il virus. E diciamolo in maniera molto esplicita: se in condizioni fra virgolette normali questi luoghi sono un obbrobrio che andrebbe cancellato, adesso questo obbrobrio è accresciuto dal fatto che queste persone sono ammassate senza nessuna ragione, nemmeno quella di deportarle. Le frontiere sono chiuse perché l'epidemia le ha chiuse tutte, e quindi il prolungarsi della prigionia rischia soltanto di favorire la diffusione della malattia. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno, ciao a tutti e a tutte.
Benissimo, raccontaci un po' la situazione di Gradisca. Ne avevamo parlato a lungo nei mesi scorsi, in seguito alle numerose rivolte che si erano susseguite a partire dal 16 di novembre, quando questa prigione per migranti era stata riaperta dopo una lunghissima chiusura durata anni, nonostante le dure lotte di antirazzisti e soprattutto le lotte dei detenuti che avevano contribuito alla sua chiusura. Questa chiusura non è stata definitiva. Il CPR ha riaperto. Proprio nei primi giorni delle rivolte c'è stato anche un morto ammazzato, Vaktang, ucciso all'interno della struttura. Poi, se non sbaglio, tutto quanto è stato ampiamente insabbiato, ma adesso siamo di fronte all'epidemia. Raccontaci un po' come vanno le cose.
Esatto, sì, hai detto bene, nel senso che da quando è stato riaperto il CPR è stato un susseguirsi di rivolte da parte dei reclusi che sono appunto chiusi in questo lager pieno di sbarre, pieno di celle, dove non c'è nessun tipo di assistenza, nessun tipo di soccorso, e anche l'assistenza medica non è per niente rivolta ai reclusi. Tanto più in questo periodo in cui appunto il coronavirus si sta diffondendo. Sappiamo che c'è stato almeno un caso dentro il CPR di una persona che è stata portata in ospedale a Trieste, nell'ospedale di Catinara di Trieste, che però fino a pochissimo tempo prima era in mezzo alle altre persone, e quindi senza nessun tipo di isolamento, di precauzione. Sappiamo che non viene distribuito nessun tipo di dispositivo all'interno, se non dopo molte proteste, e anche per questo i reclusi appunto sono scesi in rivolta per ben due volte la scorsa settimana e anche questa. La scorsa notte, quindi la notte tra il 29 e il 30 marzo, hanno dato fuoco a materassi, agli infissi e alle finestre, sviluppando appunto degli incendi, perché è l'unico modo che hanno per farsi ascoltare, l'unico modo che hanno perché un minimo di attenzione venga portata sulla loro condizione. Una condizione sempre più terribile, che è terribile già normalmente, con pasti schifosi, con nessun tipo di assistenza, ma è ancora peggiore adesso con questo virus e con questa possibilità di contagio che c'è.
D'altra parte abbiamo visto qual è stato l'atteggiamento nel governo nei confronti dei reclusi delle carceri, una repressione violentissima contro quelli che si erano ribellati, 14 morti, dei quali allo stato attuale non sappiamo nemmeno l'identità, per dirla tutta quanta. testimonianze che filtrano tramite i parenti, che ci raccontano di una situazione terribile a Foggia, dopo la fuga che c'è stata e la rivolta ci sono stati pestaggi sistematici nei confronti di quelli che avevano partecipato alla rivolta e anche di quelli che non avevano partecipato alla rivolta, privazione di tutto, del cibo, dei pochi conforti che uno può avere in cella, nonostante la situazione di sovraffollamento. Pochissime persone sono state portate ai domiciliari o liberate. Ne approfittiamo per salutare Nicoletta Dosio, che è uscita ieri e è potuta tornare a casa sua, anche se purtroppo con tutte le restrizioni, compresa quella di comunicare con l'esterno, quindi per un po' non potremo ancora sentire la sua voce diretta, ma le sue lettere ci hanno accompagnato in questo periodo. Ma certamente si tratta di piccole minoranze, di esigue minoranze, la situazione di tutti è terribile. Abbiamo la scorsa settimana la notizia da Palazzo San Gervasio, dove c'era stata anche lì un tentativo di rivolta represso a bastonate da parte della polizia, e adesso, come dire, Gradisca è un po' al centro dell'attenzione per l'intensità delle lotte che vi è stata sviluppata in questi mesi e per il proseguo di queste lotte. So che è molto difficile, quasi impossibile, andare sotto a questa struttura che è in un piccolo paese isolato della provincia di Gorizia. Già non è facilissimo andarci quando si è liberi di andare dove si vuole, oggi lo è ovviamente molto di più, ma so che sono state fatte anche delle iniziative di sostegno, sensibilizzazione. Vuoi raccontarci un po' anche di questo?
Sì, esatto. Purtroppo il CPR è in un posto molto isolato in cui in questo periodo diciamo che è proprio impossibile recarsi, e comunque il contatto con i reclusi c'è, si sta mantenendo. Quindi le richieste da parte dei reclusi dentro è quella di far sentire più possibile la propria voce contro l'esistenza di questo lager. Quindi ci chiedono di far arrivare lettere, email e quant'altro a chi ha in mano un po' le redini, quindi prefettura, questura, ministero. Quindi per questo, insomma, ascoltando un po' le loro richieste, è stata lanciata questa mail bomb, in questo invio di mail a questi destinatari, quindi prefettura, questura e al sindaco, per far sentire appunto che le persone dentro non sono sole, non sono isolate, ma che fuori da quel centro ci sono molte altre persone che vogliono che quelle mura vengano abbattute, che quel centro non esista più. E sul sito dell'Assemblea No CPR No Frontiere, che si chiama appunto nofrontierefvg.noblogs.org, si può trovare una traccia di lettera da usare per mandarla, ecco. Chi vuole può farlo, costa poco del proprio tempo e può avere un effetto. Chiaramente l'effetto sappiamo che non basta una lettera, un'email, che ci vuole una continua solidarietà, una continua presenza, ma è quello che si può fare, è una piccola goccia che si può dare, ecco.
Certamente, quello che si può fare bisogna farlo, si cerca di farlo. Ma a Gradisca continuano a portare persone?
Allora, fino a un po' di tempo fa sì, abbiamo la notizia era che continuavano a entrare persone, almeno fino a 2-3 giorni fa sì, venivano portate persone dentro. Da alcuni giorni no, e alcuni stanno venendo liberati per fortuna, Chiaramente anche lì è una situazione molto molto complessa, perché appunto le frontiere sono chiuse, i respingimenti, anche quello ovviamente per fortuna non vengono fatti, sono stati sospesi, però le persone si ritrovano in mezzo a un limbo, con un foglio di via, con un decreto di allontanamento, però non hanno la possibilità proprio materiale di lasciare il paese, neanche se lo volessero. E quindi appunto si trova in una situazione direi paradossale, e quindi stiamo cercando di seguire anche un po' questa cosa e capire un po' come si può fare per risolverla.
Ma anche perché tante persone prima o poi andranno in scadenza e saranno ben obbligati a farle uscire dal CPR, se hanno una casa ci andranno, se non ce l'hanno non ci vanno. Tra l'altro voi siete una località di frontiera, com'è la situazione con i profughi?
Allora, anche quella è una situazione molto pesante. Fino ad alcuni giorni fa, fino a domenica, c'era un'associazione, Linea d'Ombra di Trieste, appunto stiamo parlando di Trieste, che faceva solidarietà diretta ai profughi, quindi fornendo dispositivi di protezione, fornendo cibo, fornendo vestiti. Ovviamente questo dava fastidio alle autorità cittadine, c'è stata dichiarazioni durissime da parte del vice sindaco contro questa associazione, contro altre associazioni che si occupano di assistenza per i richiedenti asilo.
Scusa se ti interrompo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'amministrazione comunale di Trieste è in mano alla destra e ad una destra particolarmente aggressiva. Scusa l'interruzione.
Esatto. Alla destra, una destra in cui la Lega ha sempre preso più piede, scalando un po' le gerarchie della giunta. Appunto il vice sindaco è un leghista e si distingue particolarmente per il proprio razzismo, bisogna dirlo chiaramente. Tanto che appunto il comune se ne lavava le mani, e l'unica soluzione che è stata trovata, ma è una soluzione che appunto non risolve un bel niente, è quella di aprire un centro in città, ovviamente con dei posti limitati, e questo è stato un po' il pretesto per dire a questa associazione Linea d'Ombra che non aveva più i titoli per andare a fare quello che faceva, quindi appunto assistenza diretta alle persone che arrivavano a Trieste da fuori, ai profughi e ai richiedenti asilo, e quindi appunto vietando esplicitamente di recarsi nella zona della stazione per fare questo lavoro. Quindi una situazione veramente, veramente pesante.
Insomma, con il pretesto di offrire qualcosa li hanno isolati, isolati dalla città, lasciati in un unico luogo e senza possibilità di accedere a cibo, abiti o protezioni.
Esatto, proprio così, con la scusa di aver aperto un centro che però sarà appunto molto limitato, limita tutto il resto e impedisce che venga portato il resto alle persone che sappiamo continuano ad arrivare nonostante la militarizzazione dei confini, nonostante la polizia presente massicciamente in città e fuori dalla città, le persone continuano ad arrivare. Ci sono state dichiarazioni o anche mosse che prevedevano l'arrivo di 100 militari per appunto proprio per militarizzare i confini, perché come si sa bene i soldi per l'assistenza medica, per i medici, per gli infermieri non ci sono, ma quando si tratta di muovere i militari o di militarizzare, i soldi li trovano senza problemi. Quindi ci sono state queste dichiarazioni che hanno mandato 100 militari, ma le persone continuano a spostarsi, continuano ad arrivare, ecco.
Questa è ovviamente la situazione quando le frontiere si bucavano prima, si bucano anche adesso. Chi è in viaggio non ha molte prospettive. Adesso tra l'altro siamo di fronte a questo spaventoso accordo che è stato siglato nel silenzio tombale di tutti tra l'Unione Europea e la Grecia. Sarà la Grecia ad essere pagata per il contenimento dei migranti in arrivo della Turchia, quindi in questo momento uomini, donne e bambini diventano sempre di più pedine di un gioco terrificante all'interno del quale la Grecia, schiacciata dalla crisi economica, privata dell'unica fonte di sostentamento rappresentata dal turismo e con un governo di estrema destra che ha sguinzagliato i fascisti di Alba Dorata sulle isole dove hanno attaccato i migranti solidali, dove hanno incendiato i magazzini dove venivano depositate vettovaglie e altre cose utili per la vita delle persone che arrivavano. Ecco, questo stesso governo adesso si fa pagare dall'Unione Europea per far trasformare la Grecia in un enorme accampamento di migranti. Siamo davvero di fronte a una cosa terribile, e soprattutto è terribile che non si riesca su questo a muovere delle pedine. Ecco, io ti faccio un'ultima domanda. Ma rispetto, voi siete molto vicini alla Slovenia, so che avete rapporti fraterni con i compagni di lì, ci sono notizie su quello che succede dall'altra parte di una frontiera nuovamente chiusa e blindata?
Beh, allora, le notizie non sono molte, anche i compagni stanno cercando un po' di capire un po' la situazione, di cercare di muoversi, perché anche in Slovenia chiaramente c'è un blocco simile all'Italia. Le persone sono chiuse in casa e anche là è molto difficile muoversi e fare anche attività politica, ma sappiamo appunto che le persone continuano a spostarsi, che la rotta balcanica comunque è tuttora in movimento, e quindi ci sono in piedi anche iniziative di solidarietà diretta per quello che si riesce, ecco. Però è sicuramente una rete che già prima non era facile da tenere in piedi, ma adesso è ancora più difficile, è ancora più ostacolata.
Va bene, io credo che abbiamo offerto un po' di informazioni su quanto sta accadendo, soprattutto ovviamente a Gradisca, ma anche ai rifugiati e ai profughi a Trieste, con uno sguardo dall'altra parte della frontiera. Insomma, la lotta non va in quarantena, questo lo possiamo dire tranquillamente, e i reclusi del lager di Gradisca ci mandano un segnale forte e chiaro, e quindi è importante sviluppare un po' da tutti i territori iniziative di solidarietà. Voi avete altre iniziative oltre all'invio di mail al momento in campo, esposizione di striscioni, non so dirti, dimmi un po' tu.
Allora, al momento no, nel senso che c'era un'iniziativa che avevamo programmato diversi mesi prima di essere di fronte al lager, al CPR, ma quasi sicuramente questa non potrà essere messa in piedi. Però sicuramente stiamo cercando di capire, stiamo pensando a iniziative che possano comunque bucare un po' il muro del silenzio e i blocchi che ci sono, quindi insomma restiamo in contatto e sicuramente ci aggiorneremo per le novità. Per il momento appunto c'è questa cosa dell'invio di mail che comunque chiediamo che si continui a fare per mantenere alta l'attenzione, e sicuramente se ci saranno nuove iniziative messe in campo le comunicheremo e le faremo sapere.
Ecco, mi sembra molto importante. Nel frattempo, tu non l'hai detto, ma lo dico io, ho visto immagini di Trieste con striscioni dai balconi, nei quali, come dire, si dice in maniera chiara l'importanza della riduzione della spesa militare in questo momento. Mi sembrava interessante anche aggiungere questo tassello che ho colto dando uno sguardo in rete.
Infatti le cose sono collegate, no? Quando non ci sono i soldi per l'assistenza medica, per gli ospedali, per i medici, però i soldi per la spesa militare sì, e ancora di più in questo periodo sappiamo bene che le industrie militari mantengono il proprio operato.
Hanno riaperto lo stabilimento di Cameri ieri. Quello dove si fanno gli F-35, non è che ci si fa altro.
Al di là di quello che sono le cose essenziali o no, esatto. E quindi è anche importante dare un segnale in questo senso, sicuramente, e l'esposizione di striscioni può essere un buon segnale in questo senso, e far capire che non tutte le persone sono d'accordo con questo modo di procedere. E far sentire un attimo la nostra contrarietà, ecco, mi sembra
benissimo. Io ti ringrazio moltissimo, Raffaele, per questo quadro molto ampio, e alla prossima, grazie.
Va bene, grazie a voi e un abbraccio, restiamo in contatto.
Ciao.